18, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio, siete all'ascolto dell'Orizzonte. La prima parte è dedicata alla politica interna, naturalmente si comincia con i scemi ancora, questa frana che non si ferma, il paese siciliano vicino a Gela che viene mangiato pezzo pezzo e il governo che fa lo scaricabarile, dice che è colpa del comune perché i documenti sugli interventi di prevenzione non ci sono. E intanto però non vuole mettere i soldi, o meglio, i soldi ci sarebbero, sono quelli del ponte sullo stretto di Messina. Persino l'Assemblea regionale siciliana, che è politicamente a destra, ha chiesto alla giunta della regione Sicilia di stralciare i soldi, quelli della Sicilia, che erano stati stanziati per il ponte, e di metterli sui scemi e sulle altre emergenze geologiche. Ma da Roma naturalmente c'è Salvini che fa di tutto per evitare, insomma, che venga ridimensionato il suo progetto. E domani sarà una giornata calda in Parlamento per un altro motivo, perché una serie di sigle fasciste, quando dico fasciste non lo dico così per polemica ma perché lo sono veramente, fasciste, anche nazifasciste, entrano dentro la Camera dei Deputati con i loro rappresentanti, invitati sempre da Salvini, dalla Lega, a parlare di remigrazione. Questa cosa è scandalosa, oggi anche le opposizioni l'hanno fatto notare che forse non sarebbe il caso. Parliamo di questo nella prima parte, parliamo anche del referendum sulla magistratura, con un taglio particolare che è quello del diritto di voto, perché ieri il governo ha respinto proposte sempre delle opposizioni di fare finalmente votare anche i fuorisede. Ha detto di no, quindi se qualcuno vuole i fuorisede e non è residente nella città dove vive, vuole votare, deve tornare nella sua città di residenza. Sapete quante sono le persone in queste condizioni? 5 milioni di persone, cioè più del 10% totale dell'elettorato. Poi nella seconda parte potremmo dire America oggi, cioè vi propongo un'intervista, poi vi dico con chi, con un giornalista che vive negli Stati Uniti, che ci racconta la società americana oggi, e poi le notizie locali, mentre di Iran, questa attesa, questa tensione crescente per una possibile guerra di nuovo contro l'Iran, parliamo alle 20, nell'orizzonte delle 20. Adesso invece andiamo in Parlamento con Anna Bridici. Buonasera Anna.
Sì, buonasera, buonasera.
E parliamo del Eccoci. Consiglio dei Ministri che c'è stato oggi, dove si è discusso di scemi, immagino di sì, e però Salvini ha detto i miei soldi del ponte non li dovete toccare.
Esattamente, sì, lui è arrivato appunto già in mattinata, aveva precisato la sua posizione perché forse si è sentito un po', diciamo, accerchiato da queste richieste che non solo sono arrivate dall'opposizione, lo stanno facendo già da alcuni giorni. Schlein è stata la prima, lei, la segretaria del PD, ad andare a Niscemi e da lì chiedere appunto che fossero spostati i soldi del ponte per la messa in sicurezza di tutto il territorio. Poi l'ha fatto Bonelli ieri, che ha incontrato la stessa Meloni, ma non solo appunto l'opposizione, ma anche l'Assemblea regionale, che ha maggioranza di DES, di centrodestra in Sicilia, e a voto segreto è stato votato proprio questo, appunto lo spostamento dei soldi sulla sicurezza del territorio. Quindi questo fa capire quanto gli stessi siciliani ritengono importante il ponte, insomma, non molto a quanto pare, insomma.
O quantomeno non a livello, insomma, di una emergenza come questa che si, insomma, esatto, stiamo vedendo oggi. Oggi il responsabile della protezione civile diceva che la frana di Niscemi è, rispetto, come dire, alla quantità, più grande della frana del Vajont. Sì. Naturalmente quella fu una tragedia con migliaia di morti, qui per fortuna non è così, però ci dà un'idea delle dimensioni. Lì crollò una montagna e qui una montagna ancora più grande sta venendo giù.
Certo, cioè forse ecco, le conseguenze per fortuna non saranno così perché è stato evacuato, le case sono state evacuate, ci sono più di 1.000 sfollati a Niscemi, però ecco dalla dimensione, solamente il paragone con il Vajont dalla dimensione di una cosa che è ben più grave, cioè di solamente un movimento franoso, cioè qui è un paese intero che rischia appunto di crollare. Eppure la sensazione è proprio quella che di un governo che va a rincorrere, che non è riuscito a capire esattamente la questione. Tenete conto appunto che quelle sono zone, sono regioni, Calabria, Sicilia, che sono serbatoi di voto per il centrodestra e l'anno prossimo si va a votare. Quindi insomma un po' di preoccupazione c'è. E poi la posizione appunto di Salvini che non vuole cedere proprio neanche un euro del ponte. Per questo Salvini andrà domani in Sicilia e la questione è appunto che ci sarebbero dei soldi perché sono stati stanziati dei soldi, ma di questi, proprio per i fondi di coesione, 1 miliardo sono stati destinati appunto alla costruzione del ponte. Ora si chiede invece che vengano utilizzati per questo e lui dice di no. C'è poi la questione dello stesso Musumeci che è ministro della Protezione Civile, ma lui è stato fino al 2022 presidente della regione Sicilia e ora cerca di, come dire, spostare le responsabilità sul comune oppure dire pensavo, mi avevano detto che la frana Niscemi si era fermata, insomma, è assolutamente considerato non all'altezza, diciamo, della situazione e si chiedono le sue dimissioni. Musumeci sarà quello che andrà alla Camera a riferire il 4 febbraio, quindi tra parecchi giorni, e l'opposizione invece chiede che ci vada Meloni.
E ovviamente Meloni se ne guarda bene, così come su altri temi. La Regione Sicilia afferma, quantifica, insomma, che il totale dei danni, ricordiamo che c'è stata anche la tempesta Harry che ha danneggiato gravemente le coste, non solo in Sicilia, anche in Calabria, in Campania, in Sardegna. Comunque, per quanto riguarda la Regione Sicilia, si fa un calcolo di 2 miliardi di euro di danni, poi sia, sì, insomma, una cifra magari da valutare ulteriormente, però ci dà un ordine di grandezza. E i soldi, ricordiamo anche questo, Anna, stanziati per il ponte quest'anno non verranno usati, quindi o li si mette sul dissesto idrogeologico o rimangono fermi. Non è che si
O
sta
rimangono
scegliendo se
fermi. Esattamente,
costruire il ponte o meno. Il ponte non c'è in questo momento.
esattamente. Ricordiamo appunto che Salvini ha fretta di approvare un nuovo decreto perché quello precedente era stato fermato dalla Corte dei Conti e quindi in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una bozza di nuovo testo di decreto perché lui comunque continua a sostenere il progetto anche se la Corte dei Conti l'aveva fermato. Piuttosto il governo ha deciso di cambiare i poteri, di diminuire i poteri della Corte dei Conti pur di far avanzare, diciamo, questo progetto. Quindi insomma la legislatura sta finendo, manca un anno, questo ponte sicuramente non ci sarà entro il 2027, però Salvini probabilmente la considera una di quelle tante questioni alla stregua appunto del decreto sicurezza che deve difendere a tutti i costi.
Beh, vediamo come lo colgono domani in Sicilia. Dove va domani Salvini, hai detto?
E sì, va in Sicilia in varie zone, adesso se volete provo a cercare dove sarà, ecco,
Comunque,
ma
nella
ecco, le cose del
regione,
capoluogo.
sì, quindi lontano da Niscemi, perché evidentemente da quelle parti
Ecco,
non lo accoglierebbero
sarà
molto
in
bene.
visita in Calabria, in Sicilia, è un sopralluogo al litorale di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, e poi a Furci Sicolo, in provincia di Messina. E
Quindi
poi vi
nella
aspetteranno
zona del
sul
ponte. Grazie Anna. Buona
volo. Grazie a voi.
serata
Grazie.
Anna, Berdicelo al Parlamento. Feelings that you hide, gonna cheer you up inside. You hope she knows you try. Follows you around all day, and you.
you wake up soaking wet. Just between this world and eternity, there is a face you hope to see.
Allora, questa notizia tecnicamente è di ieri, però a noi interessa tornarci, rimanerci su questa cosa perché ce l'abbiamo particolarmente a cuore. Si tratta di una questione di libertà e di democrazia, dice esagerato. Beh, insomma, adesso vediamo. Si parla del voto dei fuorisede per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi. Ieri la maggioranza e il governo hanno respinto delle proposte di emendamento presentate dalle opposizioni per estendere una normativa sperimentale sul voto ai fuorisede, quindi usando quella cosa strana che è il digitale, no? Che da un po' di tempo esiste, però in Parlamento evidentemente al governo non se ne sono ancora del tutto accordi. Bocciata, chi vuole votare deve tornare nella città di residenza. Quando si dice fuorisede non è che si parli così soltanto di qualche studente, anzi si parla di milioni di persone che svolgono professioni diverse. Buonasera alla nostra ospite che è Fiorella De Cindio.
Buonasera a tutti.
È già docente al Dipartimento di Informatica alla Statale di Milano. A proposito di digitale, lei è stata tra coloro che hanno contribuito ad alfabetizzare molti di noi, no? Tanti anni fa sul digitale, oggi si occupa di cittadinanza, democrazia. Nell'era digitale, insomma, bisognerebbe spiegarlo anche a chi sta al governo che esiste la strumentazione per evitare che le persone debbano rinunciare al diritto di voto.
In realtà il governo lo sa benissimo, perché l'anno scorso questo governo, questo stesso governo, nel decreto legge con cui ha governato, ha organizzato il referendum della primavera dell'anno scorso, quelli che poi si sono fatti a giugno, aveva incluso, a valle anche della campagna di cui si erano fatti promotori Landini e Maggi, aveva incluso la possibilità del voto ai fuori sedi, e credo che valga la pena leggere testualmente quello che c'era scritto in quel decreto legge, che dopo aver richiamato gli articoli della Costituzione affermava: considerata la necessità di consentire e agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che per motivi di studio, lavoro o cure mediche, anche è importante, sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello in cui vivono, e seguivano una serie di disposizioni, cioè le modalità dava una serie di indicazioni procedurali e tecnologiche per permettere questa cosa che è stata fatta, non c'è stato alcun problema, e questo anche grazie al fatto che il voto del referendum comporta l'uso della medesima scheda in tutto il territorio, quindi anche dal punto di vista tecnologico la cosa è ragionevolmente semplice, e non è il voto elettronico, il voto online, no, si tratta soltanto di mettere in comunicazione gli archivi degli aventi diritti al voto. Questa cosa è stata fatta, non c'è più nulla di sperimentale, dovrebbe essere una prassi acquisita, ed è quindi davvero, davvero assurdo che venga negata. Quindi il problema, gli emendamenti, le opposizioni li hanno dovuti presentare perché era stato tolto dal decreto tutta questa parte che l'anno scorso c'era.
E questo significa evidentemente una precisa volontà politica, ossia quella di limitare l'esercizio del voto per il referendum. Ricordiamo che si vota senza quorum, quindi chi va va, chi non va peggio per lui. E stiamo parlando di quante persone?
Stiamo parlando di 5 milioni potenzialmente.
5 milioni sono più del 10%, più del 10% dell'elettorato.
E quindi qui io credo che il governo, il Parlamento, e io mi permetto di dire anche che anche il massimo garante del sistema democratico, nella persona del capo dello Stato, dovrebbero garantire che in un referendum confermativo di una legge costituzionale, insomma, poter esercitare il proprio diritto costituzionale di voto da parte di tutti, un diritto effettivo, perché è chiaro a tutti che nel momento, nel mondo in cui viviamo, nel 2025, i fuori sede non è vero che tornano a casa, nessuno dei fuori sede torna a casa. L'anno scorso era stato molto evidente questa cosa, perché nei fatti, per ragioni di condizioni di vita, di lavoro e anche economiche, non tornano a casa, nessuno torna a casa.
No, ma poi c'è anche un problema più ampio, no? Che è la disaffezione al voto, che è un problema gigantesco, drammatico. E quindi insomma bisognerebbe intervenire lì, e il digitale sarebbe uno degli strumenti, magari non solo per i fuorisede, anche per chi è residente nella città dove vive, per incentivare questa cosa che è il voto.
Credo che sia importante però non fare confusione in questo momento su questa cosa, per fare una campagna forte su questo tema, di metterla in un certo senso, di confonderla col voto online, su cui ci sono tutta una serie di problematiche che in questo caso non ci sono. Cioè io mi limito semplicemente, io sono una che vive fuori sede, semplicemente vado a votare nei seggi del paese in cui vivo, invece che dover tornare a casa e portare mio marito disabile con me a casa a Milano, dove sono ancora residente, e quindi cosa che diventa piuttosto complicata, e molti finiscono per non farlo.
Fiorella De Cindio, grazie per questo intervento qui all'Orizzonte.
Grazie a voi,
una buona serata.
Grazie a voi.
Invece i fascisti in Parlamento li fanno entrare. Direte, ci sono già. Sì, ma questi sono altri che in teoria non sono, anzi in teoria anche in pratica, nessuno li ha eletti per il momento, quantomeno. sigle che una volta facevano parte di ben altri contesti, tipo Veneto Fronte Skinheads, Casa Pound e altre sigle simili, con i loro rappresentanti domani saranno alla Camera dei Deputati, invitati dalla Lega a parlare di remigrazione. Quello che sembrava, e ne abbiamo parlato molte volte qui, un argomento riservato appunto alla destra più estrema, ormai è diventato egemone in tutta la destra, anche quella che si definisce moderata, dagli Stati Uniti di Trump all'Italia, l'Europa ormai se ne parla apertamente, negli Stati Uniti la applicano quella teoria, lo vediamo tutti i giorni. E domani i leghisti invitano questi signori a spiegare qual è la proposta di raccolta di firme per una legge popolare sulla remigrazione. Questa mattina, questo pomeriggio, insomma, è cresciuto da parte delle opposizioni una serie di prese di posizioni. Adesso io vi propongo Marco Grimaldi di AVS, intervistato poco fa da Alessandro Principe.
Marco Grimaldi di AVS, uno dei primi, diciamo, a denunciare questa situazione, insomma, a prendere posizione. Dunque, che cosa succederà oggi e che cosa dite voi ora che siamo arrivati, diciamo, a questa giornata?
Beh, continuiamo a dirlo però che non c'è nulla che possa giustificare l'ospitalità offerta dalla Camera a un gruppo di neofascisti che predicano la remigrazione e la purezza della razza. E fammi dire che ovviamente le immagini dei blindati dell'ISI che rastrellano i quartieri latini negli Stati Uniti, che sembrano uscite da un'altra epoca, sono l'attualità. Ed è per questo questa iniziativa non è folklore, è parte di una guerra civile a bassa intensità che è in corso contro i poveri, contro i migranti, contro chiunque non rientri nei perimetro dell'identità bianca, perché poi gira e rigira parliamo esattamente di questa cosa qua. E quindi da Milano a Roma è un giorno anche di tensione, lo diciamo così, perché questa vicenda ci richiama, è la traduzione italiana di quella ideologia: deportare, escludere, cancellare, non per risolvere i problemi ma per nasconderli dietro un nemico comodo, perché questi qua non parlano mai dei primi irraggiungibili, non parlano di salari, non parlano dei padroni, non parlano dello sfruttamento che c'è in corso. E fammi dire un'ultima cosa, lo dico perché vengo, diciamo, da una città complessa come Torino. Chi oggi propone la remigrazione non ha a cuore le periferie, le usa come campo di battaglia. Ecco, i ragazzi, soprattutto di nuova generazione, lo dico a chi ci ascolta, dove dovremmo farli remigrare che sono nati e cresciuti in Italia? C'è anche questo, c'è bisogno di verità, c'è bisogno in qualche modo che questa vicenda non venga legittimata dentro alla Camera dei Deputati.
Ecco, c'è una questione che riguarda appunto le istituzioni, la presidenza della Camera e i deputati della Lega che appunto hanno consentito, perché ovviamente per fare una cosa alla Camera ci vuole il benestare di deputati. Ecco, quindi c'è un tema proprio anche di partiti di maggioranza, di partiti di governo in questo momento.
Ma che Salvini prima e Vannacci poi siano la testa di ariete, la testa di legno di questo schifo è chiaro a molti. Il presidente Fontana sa quanto rispettiamo il suo ruolo e il suo lavoro, e anche per questo aspettavamo un suo gesto, cioè non esporre il Parlamento a tensioni, non consentire a chi odia la Costituzione repubblicana possa metterci piede.
Era Marco Grimaldi di AVS, saluto adesso invece Guido Caldiron del Manifesto. Buonasera Guido.
Buonasera a voi.
Allora, l'elenco di chi domani entra in Parlamento grazie alla Lega è Veneto Fronte Schienente, Casa Pound, Rete dei Patrioti e Brescia ai Bresciani. Quindi io ti ho chiamato per spiegarci chi sono questi signori, proprio didascalico. Cominciamo da Casa Pound.
Allora, ci sarà Luca Marsella che è il portavoce nazionale di Casa Pound, è cresciuto a Ostia, è stato a lungo il responsabile del litorale romano di Ostia di Casa Pound, ci ricordiamo in particolare, ci si ricorda in particolare di lui quando nel 2017 Casa Pound raccolse oltre il 7% dei voti sul litorale Ostia in particolare, emersero dei contatti tra il gruppo neofascista e il clan degli Spada, il clan malavitoso. In quella fase Marsella si disse orgoglioso delle foto che lo ritraevano insieme a uno degli esponenti di primo piano del clan stesso, e oggi è appunto il portavoce nazionale di Casa Pound. Dopodiché c'è Salvatore Ferrara, nominato recentemente, diciamo nominato, insomma così, capitano, sedicente capitano della Rete dei Patrioti. La Rete dei Patrioti altro non è che il network nazionale che ha riunito buona parte degli esponenti di Forza Nuova, soprattutto nel nord Italia, ma non soltanto, qualche anno fa, al momento di una sorta di scissione dal gruppo romano guidato da Roberto Fiore e da Giuliano Castellini.
Forza Nuova che era un po', diciamo, in declino in quel mondo lì, adesso si ripresenta sotto una versione più moderna. È interessante che lo chiamino il capitano, esattamente come si faceva qualche tempo fa con Salvini.
Esatto.
Un'analogia.
Infatti c'è un'assonanza, diciamo, abbastanza evidente. Diciamo che questa intera operazione di questo comitato reimmigrazione e riconquista di fatto mette insieme tutti i pezzi della destra radicale italiana, ad eccezione appunto della la piccola Forza Nuova rimasta nelle mani di Roberto Fiore, quindi è veramente una sorta di paesaggio completo in nero.
Però loro, quelli di Forza Nuova, per primi ne parlavano, mi ricordo, tanti anni fa, no? Nel rimpatrio di tutti gli stranieri, quindi insomma qualche paternità se la possono attribuire. Senti, invece un nome che ci riporta agli anni 90 è Veneto Fronte Skinhead.
Sì, questo Ivan Sogari è uno skinhead di Como, anche lui, diciamo, emerso alle cronache nel 2017. Qualcuno ricorderà quelle immagini abbastanza inquietanti di un gruppo di skinhead che fanno irruzione in una sede antirazzista, credo si chiamasse Senza Frontiere o Senza Confine, l'associazione comasca, e impongono ai presenti di ascoltare un delirante comunicato. Lui sarà prima condannato e poi assolto per quella vicenda, resta comunque il gesto in quanto tale. Che cos'è il Veneto Fronte Skinhead, che si espande in tutto il nord Italia? In questo caso siamo in Lombardia, la loro base operativa e la nascita è in Veneto, soprattutto nella zona di Vicenza, arriva poi fino alla Toscana, eccetera. È la prima organizzazione che ha, diciamo, reso esplicita la politicizzazione degli skinhead. All'epoca si diceva Nazi Skin, all'inizio degli anni 90 in Italia il collegamento diretto era con una casa madre britannica che si chiamava all'epoca Blood and Honor, Sangue e Onore, che era esplicitamente, diciamo, una organizzazione neonazista. Qui non si tratta di fare giri di parole, perché questa era l'origine.
Lo dicono loro, non lo diciamo noi. Poi c'è Brescia e Bresciani, che è un'organizzazione evidentemente locale dal nome, che però
sì,
richiama una modalità, no, di sigle che ci sono un po' in giro sul territorio in Italia.
E in questo caso troviamo come oratore Jacopo Massetti, che è il responsabile di questa Brescia e Bresciani, e anche qui troviamo delle schegge, per così dire, di Forza Nuova, nel senso che lui è già stato responsabile, come Salvatore Ferrara citato prima, il capitano dei Patrioti, che diciamo era stato candidato a Como ed era responsabile a Como di Forza Nuova. Massetti lo era responsabile a Brescia, e come lui e come altri di questi gruppi, molti di queste aree, diciamo, emerse da Forza Nuova, che è stato a un certo punto, insieme a Casa Pound, diciamo, il gruppo organizzato più importante del neofascismo italiano, si sono riciclati in esperienze locali sulla questione sicurezza, sulla questione migranti, qualche volta pescando negli ambienti degli stadi, ma non soltanto, e sono adesso, diciamo, si stanno riconnettendo a livello nazionale all'ombra di questo cartello che agisce in nome della reimmigrazione.
Tutti questi personaggi domani entrano nel luogo sacro della democrazia, il Parlamento, grazie alla Lega. Ciao Guido Calderon del Manifesto, grazie.
Ciao,
buona
serata.
Per questa mappa ci fermiamo, perché c'è il giornale di Popolare Network, poi però ritorniamo.
L'orizzonte delle
18:33.
Thank you.
Rientriamo alle 18:36 minuti. Ieri più o meno a quest'ora c'era Marina Catucci con noi da New York che ci raccontava della situazione a Minneapolis. Oggi ha parlato lo zar dei confini, e non è che lo chiamo io così, cioè lo chiamano loro negli Stati Uniti così, lo zar dei confini, Tom Homan, che è il vero capo di ICE, che ha sostituito Greg Bovino, quello che andava in giro vestito come una SS, e lo hanno mandato via dopo quello che è accaduto. Hanno preferito, come dire, dare una ripulita quantomeno di immagine, ma forse solo di immagine, perché questo Tom Homan oggi ha tenuto una conferenza stampa e non è stato meno duro, anzi si è presentato dicendo: riporteremo legge e ordine a Minneapolis. Lui era già lo zar dei confini ai tempi di Obama, sia chiaro, però con ICE ha assunto con Trump, quindi una veste ancora più radicale, una faccia ancora più dura, e oggi l'ha mostrata a tutto il paese e a tutto il mondo. Noi negli Stati Uniti oggi ci siamo con un'intervista a un giornalista, si chiama Steve Shearer, era quantomeno, è stato per tanti anni un giornalista alla Reuters, prima in Italia nell'ufficio di Roma, poi in Canada, poi ha perso il lavoro, è tornato negli Stati Uniti, oggi fa l'autista di Uber e racconta da questo particolare punto di vista l'America di Trump e la sua crisi molto profonda. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo intervistato poco fa, la crisi sua personale, insomma, di una persona che cerca di ricostruirsi l'esistenza, e la crisi del paese in cui vive.
Ciao Luigi, piacere, grazie.
Grazie, che accento americano romano che hai.
Lo so, è strano, poi non è che parlo ogni giorno l'italiano in questo periodo, quindi sto perdendo qualche colpa, insomma.
Perché tu hai vissuto a Roma per quanti anni?
21 anni.
Tantissimi.
Sì, senti, sì.
La tua storia è molto, molto interessante, è una fotografia dell'America di oggi.
Sì, sì, ero giornalista per 25 anni all'estero, 21 anni sono stato a Roma e 5 anni in Canada come caporedattore della redazione di Ottawa.
Di Reuters.
Sì. In Canada seguivo innanzitutto la politica, poi ero capo della redazione, quindi c'era anche la banca centrale che andava seguito da un mio giornalista, e poi facevo più o meno tutto quello che, diciamo, le notizie più importanti del giorno, ecco, seguivo. Le elezioni in Canada, ho seguito Justin Trudeau per 2 elezioni, e insomma l'ho intervistato un paio di volte, 2-3 volte adesso non mi ricordo, quindi sì, facevo il giornalista, diciamo, di alto livello. Anche in Italia ho intervistato Romano Prodi subito prima delle elezioni del 2006, insomma penso di essere stato un giornalista di un certo livello, sempre all'estero, quindi un po', come si dice, privilegiato, ecco, perché parlavo con tutto il mondo, no? I miei lettori non erano italiani o non erano solo canadesi, erano in tutto il mondo, e quindi questo mi dava, diciamo, un certo accesso che tanti giornalisti non ce l'hanno.
E poi che cosa è successo a un certo punto nella tua carriera di giornalista?
Beh, semplicemente quello che è successo a me è successo già a tanti altri, cioè è un settore che non riesce, diciamo, a produrre come una volta, non trovi i soldi come una volta. I giornali sono spariti negli Stati Uniti completamente, già in Italia è già meglio, quindi insomma per ragioni direi di economiche del settore mi sono trovato senza lavoro in Canada e anche senza i documenti per rimanere in Canada, e quindi mi sono trovato come quei migranti che seguivo una volta di fronte a una scelta cioè non neanche una scelta tanto, cioè ho dovuto andare via, mi sono diviso dalla mia famiglia, la mia famiglia è italiana, cioè mia moglie è italiana, i miei figli sono nati in Italia, quindi loro sono tornati in Italia mentre io sono venuto qua per cercare lavoro. Sto cercando lavoro in questo mio ambito, ma nel frattempo quando posso devo cercare di guadagnare un po' di soldi e quando faccio quello, in questo momento sto guidando l'Uber.
Le persone che incontri facendo questo lavoro, anche quello è uno spaccato, un punto di vista degli Stati Uniti di oggi, dopo un anno di presidenza Trump. Tu che sei lì, che cosa ci puoi raccontare della vita vera delle persone in questa fase degli Stati Uniti?
Quello che vedo è un paese che io sono andato via 30 anni fa, però non mi riconosco più. È un posto più buio, è un posto dove... Magari è per la mia situazione individuale che mi permette di vederlo, ma vedo le persone che veramente fanno lavori umili e cercano di andare avanti, ma la speranza o non lo so, i sogni che una volta sembravano parte, insomma, della cultura americana, no? Dove era un posto dove molti venivano per realizzare i sogni, adesso ora sembra meno così, cioè sembra più che la gente viene qua e si aggrappa a quello che può e vive vicino all'orlo della disperazione e del fallimento economico. Sembra che tutto costa di più, che tutti sono più... sono meno aperti di una volta, non solo all'altro nel senso filosofico, ma anche ai vicini. Quindi non lo so, mi sembra un posto, come ho detto, dove non mi riconosco più.
Quali sono le cause, a tuo parere, di questo decadimento della società degli Stati Uniti? Perché noi sempre dall'Europa, dall'Italia, vediamo Trump, adesso vediamo ICE in azione a Minneapolis, vediamo una società profondamente divisa, con una violenza anche di Stato. Però alla base di tutto questo, quali ragioni vedi tu?
Ma io penso che sia un decrescimento della classe media qua, cosa che è stata documentata e che sta succedendo da decenni ormai. Quindi non è solo Trump che causa questa situazione economica, è una cosa che parte da lontano. Ma non vedo politiche imposto o anche promesse che cercano di invertire questa rotta, una rotta che porta persone come me di una classe media che ha sempre, non so, avuto abbastanza per vivere, no? Verso il basso, verso una situazione dove non c'è abbastanza da vivere, o devi vivere molto con molto meno, devi fare più sacrifici. E dove c'è più rischio, cioè dove, non lo so, se mi rompe la macchina non posso più lavorare, no? Se faccio solo l'Uber, se, non lo so, mi ammalo e devo stare a casa per 2 settimane, un mese, non sono pagato spesso se sono uno che lavora nei servizi. Ovviamente qua ci sono meno regole sul lavoro che in Italia, c'è più protezione, direi, in Italia del lavoro. Come si dice in Italia? Si dice a tempo indeterminato, no? Qui ci sono meno protezioni, cioè io posso essere licenziato da un giorno all'altro in quasi tutti i lavori che uno può avere qua negli Stati Uniti, no? Anche se c'è un sindacato, succede. Invece in Italia è molto difficile mandare via qualcuno. Cioè loro Trump ha mandato via persino i lavoratori federali, no? Cioè che sarebbe impossibile in altri paesi. Io penso che è un mondo precario.
Senti, lui ha ancora tanta presa sull'elettorato degli Stati Uniti, soprattutto su quel corpo sociale che lo ha votato un anno fa?
Allora, i sondaggi ci fanno capire che no, la sua presa sta rallentando e penso che sia anche colpa dell'aggressività che si è mostrato contro l'immigrazione. E questo, secondo me, cioè, è proprio una questione di identità. Io non mi riconosco, come ho detto, in questo paese, ma anche questi valori di cacciare gli immigrati non sono in linea con la nostra storia e con, secondo me, la nostra identità. E quindi, secondo me, è andato un oltre e lo sta penalizzando. Poi, secondo me, l'economia, che è il punto di cui abbiamo parlato adesso, è anche contro di lui, nel senso che non sta andando benissimo, e soprattutto il mercato di lavoro è pessimo. E quindi vedo nei sondaggi che sta perdendo colpi. Ci sono le elezioni del midterm quest'anno, che vuol dire che il Congresso sarà rinnovato in un certo senso, soprattutto una parte, i senatori meno, ma sicuramente la Casa dei rappresentativi si chiama. Quindi io penso e spero sinceramente che vada verso un congresso democratico che avrà il potere di mettere qualche freno sul potere esecutivo che abbiamo visto finora, perché finora il Congresso non ha usato i suoi poteri, ha solo fatto quello che ha chiesto il Presidente.
C'è qualche altro fenomeno, secondo te, negli Stati Uniti, magari di segno diverso dal trumpismo, che ancora non stiamo vedendo, ma sta maturando nella società?
Io credo che è una domanda complessa, e la risposta che posso dare in questo momento non è così complesso, ma è anche nel suo è difficile spiegare. Però io penso che il sistema di comunicazione che evolve in questo momento, no? Che dove la stragrande maggioranza dei giovani, e anche non tanto giovani ormai, prendono le informazioni dai social, da TikTok, da Instagram, da quello che è YouTube, e posso andare avanti. E non sono fornitori di fatti, non sono fornitori di... sono fornitori di opinioni soprattutto, ecco, no? E poi ce ne sono tantissimi fornitori, no? Non ci sono, che ne so, 15 giornali. Ci sono, ognuno può essere il suo giornale, ognuno può essere un'agenzia stampa individuale, e poi c'hanno i loro followers. Cioè, l'informazione si è sgretolata e viene da 100.000 diversi fornitori, e questo medium è cambiato, cioè non è televisione, non è neanche solo internet ormai, è proprio una forma di informazione diversa, e quindi questo secondo me è una grande minaccia, non solo alla democrazia, diciamo, ma anche alla società. Cioè non condividiamo più gli stessi fatti, non condividiamo più quasi niente, è tutto in mille pezzi, no? E questo secondo me avrà effetti per molto tempo, e non l'abbiamo ancora capito, secondo me non l'abbiamo ancora saputo affrontare, questo problema del sgretolamento dell'informazione.
Steve Shearer, giornalista già di Reuters, oggi fa l'autista di Uber a Washington, nella capitale degli Stati Uniti, in attesa dei tempi migliori. Ci ha raccontato questo spaccato non certo ottimistico della società degli Stati Uniti. In studio Alessandro Braga, buonasera Alessandro. Anche le notizie da Milano, della Lombardia, non sono delle migliori, mi pare di capire dal riassunto che mi hai fatto prima.
No, partiamo dai dati sulla cassa integrazione nella nostra regione. Il primo rapporto del 2026 curato dalla UIL, si riferisce ovviamente all'anno 2025, all'anno appena passato, più 4,4%, vuol dire 100 milioni di ore, ma il dato più preoccupante è il più 23,3% della cassa integrazione straordinaria. La cassa integrazione straordinaria viene usata solitamente quando ci sono delocalizzazioni, chiusure, crisi aziendali. Questo porta i sindacati che hanno curato questo rapporto a dire che non è una situazione di ciclicità, ma una situazione strutturale, in particolare per l'industria lombarda. Poi geograficamente Lodi, Brescia e Cremona sono le cosiddette maglie nere, quando si fanno questi rapporti si vanno a vedere anche i settori e le zone geografiche più colpite. Tra i settori, l'industria della moda, che come ben sappiamo è comunque sempre stata trainante per quanto riguarda Milano in particolare, ma tutta la Lombardia. Quindi dati preoccupanti in generale.
Ecco, invece a proposito di Milano, adesso con noi c'è Lorenzo Pacini. Buonasera Lorenzo.
Buonasera.
Lorenzo Pacini è assessore al Municipio 1. Lorenzo Pacini ha lanciato questa, la possiamo definire provocazione, ma in realtà è una proposta seria per andare contro la cosiddetta sosta selvaggia. La vediamo dappertutto a Milano, auto parcheggiate in seconda, terza fila, sugli spazi per i disabili, eccetera. Lorenzo Pacini ha lanciato questa proposta, ha detto, beh, visto che la sanzione va a colpire in maniera differente chi ha differenti redditi, dice... facciamola proporzionale in modo da renderla efficace e far capire a chi mal parcheggia che comunque gli si mette le mani nel portafoglio. Adesso sto semplificando, e quindi delle sanzioni differenziate in base alla cilindrata dell'automobile. Pacini, così più o meno la proposta?
Esatto, allora premetto dicendo che non è una cosa di facile realizzazione.
Immaginiamo.
Allo stesso tempo però secondo me c'è un principio fondamentale che è il seguente: un divieto di sosta oggi ti costa, se lo paghi subito, poco meno di 30 euro. Sono 3 ore di lavoro per chi svolge un lavoro, diciamo, normale da 1500 euro al mese. Pensate, per esempio, quelli che consegnano i pacchi, i vari rider che portano la spesa nelle case delle persone, prendono una multa e pagano 30 euro, che pagano di tasca loro, sono 2 ore e mezza del loro lavoro, ok? Se tu sei un milionario o se guadagni centinaia di migliaia di euro l'anno e hai un bel macchinone, perché ovviamente ti piace sfoggiare questa cosa, parcheggi male, prendi 30 euro di multa, sono bazzecole. È un graffietto, ti costa di meno pagare la multa piuttosto che pagare un parcheggio a pagamento. Infatti quello che succede in centro soprattutto è che hai queste macchine pazzesche, gigantesche, di lusso di fatto, e poi li multiamo, perché Milano ha il record di multe che vengono fatte dalla polizia locale, 170 milioni di euro ogni anno di multa, ma di fatto continuano a parcheggiare le macchine come gli pare, perché tanto non è una sanzione vera nei loro confronti.
Lorenzo Pacini, tra gli oppositori a questa proposta si è detto, beh, ma qual è la definizione che si darebbe a macchinone, insomma?
Beh, decidiamolo, si può partire dalla cilindrata, dal valore, si può partire anche con controlli incrociati rispetto al reddito. Ora, sarebbe facile farla in base al reddito, il problema è che siamo nel paese dove il reddito viene evaso tantissimo, e chi comunque magari ha un reddito alto dichiarato paga già tante tasse. Il problema è chi non dichiara, poi però stranamente va in giro con una macchina da 250.000 euro e gli facciamo pure pagare la multa da 29,60 euro. Capite che è una presa in giro, e continueremo ad avere le macchine parcheggiate ovunque, nei posti più impensabili, con un danno a chi poi deve muoversi a piedi con la bici e non può muoversi per la città, perché ha questa specie di queste macchine ormai sono dei carri armati praticamente, cioè delle dimensioni folli che occupano lo spazio pubblico. Per cui multe in base al reddito, multe in base al valore dell'auto, multe in base alle dimensioni dell'auto, così vediamo se la prossima volta chi col Porsche Cayenne parcheggia su uno scivolo per i disabili, se lo multiamo 2.000 euro, continuerà a farlo.
Lorenzo Pacini, un'altra questione, chiaramente questa è stata la proposta, diciamo, che ha richiamato il titolo, giornalisticamente parlando, non è l'unica proposta che hai fatto, c'è anche l'ipotesi di una chiusura del centro storico alle macchine private di grossa cilindrata, grosse dimensioni, e l'aumento delle rimozioni forzate. Per la prima proposta, la chiusura del centro storico ai macchinoni privati servirebbe una volontà politica, per la seconda servirebbe un maggior controllo e quindi un aumento di chi deve sanzionare sulle strade. Non di facile soluzione né l'una né l'altra, penso, però.
si possono fare entrambe le cose in realtà, e anche questa volontà politica. Oggi la rimozione avviene solo per, diciamo, in ordine di emergenza. Se tu blocchi un passo carraio, se blocchi un tram, e succede spessissimo, la rimozione deve prima occuparsi di te e poi andrà a rimuovere tutti gli altri soggetti. Ci sono, se non sbaglio, 21 carri attrezzi in tutta la città di Milano. Devono arrivare dal deposito sul luogo e poi fare le operazioni di rimozione. Quindi bisogna aumentare questo numero di carri attrezzi. Esistono nuove tecnologie anche più efficaci che rendono il lavoro dei carri attrezzi più veloce, e questo si può già fare per rimozioni immediate. L'altra questione della chiusura del centro storico, questa si può fare assolutamente, e io intendo per centro storico, come anche il Municipio 1 ha deliberato più volte, la cerchia dei Navigli, quindi la cerchia interna, che oggi è servitissima da qualsiasi mezzo pubblico, e non esiste motivo per cui uno debba andare con l'auto privata, a meno che ovviamente non sia l'idraulico, il tecnico o chi deve fare le consegne, però anche lì si possono trovare delle soluzioni diverse con le cargo bike. Non c'è nessun motivo per cui tu debba andare con l'auto privata in Piazza Duomo. Cioè, oggi noi abbiamo un numero spaventoso di auto private che arrivano in Piazza Duomo, e non c'è nessun motivo al mondo per cui debbano muoversi così. Qualsiasi centro storico d'Europa e d'Italia è chiuso al mezzo privato, io propongo di farlo anche qua.
Grazie mille Lorenzo Pacini, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie a Lorenzo Pacini. Ti ho visto ridere, Alessandro, sul Cayenne, la multa al Cayenne.
No, no, beh, perché mi immaginavo, e effettivamente se ne vedono tanti in giro, e ci sta, soprattutto io sono un acerrimo nemico del parcheggio in seconda e terza fila, soprattutto per andare a prendere i figli davanti alle scuole.
Il caffè al bar o mille
cose. Su quella sarei veramente molto molto più cattivo di Lorenzo Pacini.
Grazie Lorenzo, ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi esteri, vi ricordo l'orizzonte delle 20, parliamo di Iran questa sera.